streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's. His hair was perfect.
Alias Desta.
Ma bisogna vedere questo accordo. Si sta facendo, credo, una gran confusione su questo accordo, che non è un accordo, ma un understanding. Da quello che so, dentro ci sono soltanto, si ribadiscono dei principi di collaborazione, di cooperazione economica e commerciale che sono presenti in tutti i documenti europei. Ovviamente nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata e non sarebbe neppure nelle possibilità italiane, dato che il trade e il commercio internazionale è una competenza europea. Io credo che sia una tempesta un po' in un bicchiere d'acqua. Detto questo, forse bisogna tranquillizzare, tenere conto di alcune preoccupazioni, ma credo che si sia creato un po' di confusione intorno a questa cosa.
E questo era il ministro Tria per quanto riguarda la questione della via della seta e della Cina, che, come ci aveva spiegato anche ieri Alan Friedman, almeno secondo lui è una sorta di accordo che solitamente la Cina fa con i paesi del terzo mondo, che vogliono colonizzare economicamente. Non a caso ha parlato di neocolonialismo, però qui parliamo anche di rapporti economici importanti e anche di rapporti internazionali, e c'è tutta l'Europa che sta ovviamente seguendo la vicenda della Brexit. È stato bocciato l'accordo, oggi il voto sul no deal. Vogliamo cercare di capire quali potrebbero essere i possibili scenari. Ne parliamo insieme a Dimitri Scarlato, che ha lavorato a stretto contatto con Alberto Costa, il politico che ha presentato questa mozione per salvaguardare i diritti dei cittadini UE. Secondo molti è quello che li ha salvati, poi vabbè, si è dimesso, quelle sono altre vicende, ma soprattutto salvare i cittadini UE anche con il no deal. Buongiorno Dimitri, benvenuto in trasmissione.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Allora, spieghiamo intanto ai nostri ascoltatori brevemente ovviamente che cosa riguardava quella mozione di Alberto Costa che, ripeto, ti ha visto direttamente coinvolto nello scriverla, nel pensarla e nel presentarla.
Sì, mi ha visto direttamente coinvolto in qualità di rappresentante di questo gruppo che si chiama The 3 Million, che è un gruppo di lobbying sui diritti dei cittadini che sono due anni che contatta e fa pressione a livello britannico ed anche europeo, a tutti i livelli, Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, per salvaguardare i diritti dei cittadini.
Sì.
La proposta del ring fencing, che è quello che è scritto nell'emendamento a Costa, ovvero di togliere la sezione dei diritti dei cittadini dal tavolo della negoziazione, è una proposta che noi facciamo fin dall'inizio, a cui l'Europa è stata abbastanza sorda. Dopodiché abbiamo approcciato il parlamentare Costa a uno dei nostri eventi e lui è stato abbastanza coraggioso di prendere questa battaglia e portarla avanti.
No, quindi l'avete cominciato da diverso tempo perché avevate intuito più o meno che la strada verso il deal era piuttosto complicata, Dimitri.
Diciamo che il problema è a monte, perché avendo legato all'interno di questa negoziazione diritti dei cittadini, divorzio, ma specialmente la questione nordirlandese, avrebbe portato a delle problematiche. Soprattutto l'Europa ha avuto una posizione molto intransigente, ovvero non c'è nessun accordo finché non c'è accordo su tutto. Certo. Di conseguenza loro ci hanno sempre detto no, dobbiamo fare l'accordo perché insomma questa cosa si deve fare, non si può scorporare perché altrimenti incominciamo ad avere dei mini deal e per usare un'espressione cara al presidente Donald Tusk del Consiglio europeo, non possiamo fare cherry picking, ovvero far scegliere poi ai britannici cosa volere.
Ecco.
Quindi Costa abbiamo approcciato, ha scritto questo emendamento,
sì.
è stato all'inizio bocciato dal primo ministro perché
Theresa May, sì.
Sì, il martedì ha detto noi non appoggeremo questo emendamento, lui si è dimesso, il giorno successivo invece poi il governo, nelle veste di David Livingstone, ha detto no, lo appoggiamo, e quindi abbiamo raggiunto un'unanimità parlamentare anche tra Brexiteers e Remain, che non è mai successo nel Parlamento britannico da quando c'è Brexit.
Ecco, quindi, Dimitri, tra l'altro parliamoci anche chiaro, avete tutelato, giustamente aggiungo io, i diritti dei cittadini UE che si trovano già in Gran Bretagna, ma avete tutelato anche loro di interessi,
Sì,
perché
allora,
se domani dovessero uscire tutte le persone dell'Unione Europea che non hanno appunto il passaporto britannico, io non so cosa potrebbe accadere.
Allora, a questo punto io vorrei chiarire una cosa. Purtroppo questo emendamento non salvaguarda i diritti, perché c'è stato un po' di misconfezione.
No, allora abbiamo fatto bene a chiamarti, prego.
No, perché purtroppo non è soltanto voi, ma su tutte le grandi testate, anche britanniche, europee, è uscito fuori questo mantra, abbiamo salvato i diritti dei cittadini. No, questo emendamento costringe il primo ministro britannico,
sì,
a chiedere al Consiglio europeo e alla Commissione europea di salvaguardare i diritti dei cittadini togliendoli dal tavolo della negoziazione. Quindi la May deve formalmente chiedere a Donald Tusk di fare questa azione. La May ha scritto, però ancora non c'è stata risposta dall'Unione Europea, perché tutti erano concentrati sul voto di ieri.
Certo.
Quindi da adesso, da oggi, ricominciamo con l'azione di lobbying anche a livello europeo. Perché la nostra posizione è l'accordo sui diritti dei cittadini è stato fatto, è stata un'operazione molto complicata. Perché non salvarlo? Perché non è soltanto per i cittadini europei, ma anche per tutti i cittadini britannici che stanno in Europa, perché altrimenti loro si trovano a dover fare 27 diverse legislazioni per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per i cittadini europei britannici. Perché in questa storia non ci siamo soltanto noi, anzi c'è anche 1,5 milioni di cittadini britannici che, poverelli, sono anche più colpiti di noi, perché sono stati in larga parte abbandonati dal loro Stato, dalla Gran Bretagna.
Ma senti Dimitri, adesso no, qui se ne parla meno noi dall'Italia, forse abbiamo, vedi, anche una percezione sbagliata di quello che accade. In molti sono convinti che se si dovesse tornare domani a decidere sulla Brexit, sul Remain, non ci sarebbe storia, vincerebbe il Remain con percentuali anche piuttosto significative. È vera questa sensazione che abbiamo o magari lì se ne parla o non se ne parla per niente?
No, se ne parla perché c'è una campagna che si chiama People's Vote, che è una campagna per fare un secondo referendum che è molto attiva, e ieri anche Theresa May per la prima volta ha citato questa opportunità nel caso il Parlamento lo voglia. Però riguardo al referendum, il referendum è un'arma a doppio taglio, perché l'ultimo referendum è stato molto divisivo, come ne abbiamo avuto anche in Italia, sì, quindi è da sì, pensare al referendum sulla riforma costituzionale. E un altro referendum, secondo alcuni dati, direbbe che rimane in vantaggio, ma non direi che è una grande maggioranza. Ma dobbiamo considerare un paio di elementi. Il primo, che molti ragazzi che non hanno potuto votare 2 anni fa adesso voterebbero, e 3/4 di loro voterebbero per il Remain, ci do ieri un sondaggio. E soprattutto molte persone si stanno accorgendo delle conseguenze economiche anche dell'uscire dall'Unione Europea.
Certo.
Per cui sì, direi che il Remain sarebbe in vantaggio, ma non ho nessuna certezza, perché il referendum è veramente un punto interrogativo.
Allora te la metto così, tu eri presente già in Inghilterra al momento del voto del referendum, no?
Come no,
ma
certo.
E qui almeno dall'Italia nessuno si aspettava un esito come quello della Brexit, meno secondo i sondaggi, ho visto anche la tranquillità con la quale i vecchi governanti in carica, poi ci fu un vero e proprio terremoto, si erano approcciati a questo evento, a questo appuntamento. Era così effettivamente, Dimitri?
Guarda, devo dire che durante l'ultimo mese si vedeva che l'IVE ce la stava facendo. Poi una settimana prima del voto ci fu l'assassinio di Joe Cox, quel parlamentare britannico, e molti pensavano che avrebbe portato dei voti a Remain. In realtà tutte le persone che volevano votare per uscire sono andate a votare, molte persone che avrebbero votato per Remain hanno sottovalutato e non sono andate a votare, e di conseguenza l'esito è stato quello che poi abbiamo visto. Non è stato un voto soltanto per uscire dall'Unione Europea, è stato un voto per uscire contro l'establishment, come molte persone hanno detto, soprattutto nelle zone più povere, che sono il nord dell'Inghilterra, e delle zone che sono storicamente Labour, ovvero del partito laburista, di sinistra, e nonostante ciò loro hanno votato per uscire dall'Unione Europea, perché quando c'è una crisi si vota sempre contro un nemico che non si conosce neanche, perché in molti casi il giorno dopo su Google si scriveva che cos'è l'Unione Europea. Detto questo, il Leave, devo riconoscere, ha fatto un'ottima campagna, al contrario del Remain, e hanno anche abusato, diciamo, violato leggi elettorali.
Ma guarda, ne parlavamo nei giorni scorsi anche con Antonio Caprarica, che è stato nostro ospite. La cosa bella poi di quelli del Leave, che molti si sono defilati, a parte forse Johnson, che è sempre rimasto un po' l'ex sindaco di Londra, molto sugli scudi. Cioè, chi è rimasto al Parlamento Europeo a percepire così puntualmente i propri emolumenti, altri si sono un po' defilati, e alla fine la patata bollente, anche in una maniera piuttosto coerente, devo dire, la sta portando avanti Theresa May, tra mille difficoltà. Ma per salutarci, Dimitri, perché il nostro tempo a disposizione è praticamente scaduto, in caso di no deal, che cosa rischiano, vediamo, soprattutto i cittadini dell'Unione Europea, quindi specialmente gli italiani?
Allora, in caso di Brasile, i cittadini europei sono parzialmente salvaguardati, perché nel luglio dello scorso anno nel Regno Unito ha passato una legge che si chiama l'EU Withdrawal Act, quindi diciamo che noi siamo in teoria coperti da questa legge, e ci dovremo comunque ugualmente registrare con questo nuovo sistema di registrazione che si chiama il Set of Status. La differenza è che avremo meno tempo per registrarci, quindi abbiamo tempo fino al 31 dicembre del 2020, ma manteniamo anche alcuni diritti, come ad esempio il diritto di riunificazione familiare entro il 2022. Perciò, diciamo, niente panico, l'importante è avere i documenti in regola e registrarsi il prima possibile.
Bene, bene, queste sono delle informazioni di servizio che siamo ben contenti di dare. Grazie a Dimitri Scarlato per essere stato con noi. Puoi ricordare un attimo diciamo l'associazione, il movimento che rappresenta e con il quale hai portato avanti quella mozione, Dimitri?
L'associazione si chiamano The 3 Million, che sarebbero i 3 milioni e mezzo di europei che nel Regno Unito.
Bene.
I 3 milioni, The 3 Million. Grazie.
Benissimo, grazie. Grazie allora a Dimitri Scarlato per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E adesso, dopo aver fatto il nostro focus, diciamo politico, anche se siamo andati all'estero, ma è una questione politica a tutti gli effetti, quella della Brexit, parte il nostro focus economia insieme al magnifico rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, il professor Fabio Fortuna. Buongiorno,
buongiorno,
prof.
Eccoci qui per il nostro consueto appuntamento.
Eh sì, ci siamo pronti. Allora, cominciamo intanto...
Oggi abbiamo dei... Cominciamo dove dice lei.
No, io volevo riprendere questo discorso che stavo appena facendo, la Brexit,
certo.
Bocciata la May, immaginavo, Londra nel caos.
Immaginavo che oggi fosse il nostro primo tema, perché lo è un po' per tutti, e una decisione annunciata sì. Nel senso che ci si aspettava un'ulteriore bocciatura ieri, però poi ovviamente una cosa è aspettarsi, una cosa è vederla nelle sue dimensioni reali. A questo punto lo scenario è complicatissimo, perché bisognerà vedere intanto oggi come andranno le cose e poi eventualmente domani. Io credo che le soluzioni possibili a questo punto sono di qualsiasi tipo.
Sì, ma di sicuro non mi par di capire una propensione da parte dell'Europa a fare sconti, perché ovviamente per l'Europa è grave che un membro sia uscito e per questo vuole mantenere, forse giustamente dal loro punto di vista, dal punto di vista dell'Europa, rettore, è il pugno più duro possibile.
Sì, ora l'atteggiamento dell'Europa è da verificare. Una cosa è certa, il giorno dopo il referendum la Gran Bretagna già si era pentita, perché si era resa conto che tutto sommato il pregiudizio maggiore dalla Brexit sarebbe stato per se stessa. Anche per l'Europa, intendiamoci, l'Europa ha perso una componente importante, l'Inghilterra rappresentava insieme a Germania, Francia e Italia il paese di riferimento, però più pericoloso l'isolamento inglese, un atto, già l'ho detto ieri, un po' di presunzione, pensare nel 2000 di stare da soli al mondo e non in un'aggregazione di paesi, lo possono fare Stati Uniti e Cina questo, ma giusto, non credo che ci siano altre nazioni in grado di farlo.
Allora, questo è giusto, è veramente abbastanza chiaro, veramente abbastanza chiaro. Tanto perché poi mi è venuto in mente, il rettore, ne avevamo parlato, no?
Sì.
Di chi investe in borsa e magari va a comprare titoli della società di calcio. Ricordiamo dopo l'andata della Juventus quanto perse in borsa,
sì.
Una cosa enorme. Oggi ha aperto più 16%.
Normale, perché ieri abbiamo visto una partita fantastica.
È tornata ai livelli praticamente di un mese fa, che
guardi,
era 1,45 il titolo.
Guardi Torrioli, io ieri ho visto una partita che mi ha ricordato il Milan di Gullit, Van Basten e Rijkaard quando faceva quelle partite irresistibili. Non c'è stata altra squadra che ha fatto una partita come quella di ieri sera, almeno nella mia memoria. È stata veramente entusiasmante, per 65 minuti li ha strapazzati, dominati ampiamente.
Sì.
Poi ha avuto 10 minuti, 12 minuti, 15, un po' di stasi, ma il risultato era già 2-0 e poi vabbè. E Ronaldo è stato acquistato per questo.
L'ha detto anche lui, per questo aveva perso tanto in borsa.
Io l'ho sempre detto questo.
E adesso, ripeto, è tornato ai livelli di un mese fa.
Sta facendo il suo dovere, nel senso che da lui ci si aspetta il comportamento di un fuoriclasse. Ieri lo è stato, la Juventus ha recuperato una situazione incredibile. Però anche gli altri 10 sono stati fortissimi.
Bernardeschi. Beh, l'hanno capito che ci si stava giocando
veramente
molto.
Una prestazione esaltante.
E quindi si sono esaltati anche gli investitori.
Certo, dopo il tonfo.
Perché Champions League, adesso non vogliamo parlare di calcio, però dato che stiamo parlando di borsa, sono uscite dei pezzi da 90, niente male.
Real Madrid.
Uscito Real Madrid, che lo vinceva sempre.
Questo è l'anno della Juve, ora o mai più.
Adesso tutti, ovviamente, tifosi bianconeri all'ascolto, mantenete le vostre mani sui volanti delle vostre automobili.
E noi da italiani, a prescindere dalla fecede calcistica, io sono contentissimo quando una squadra italiana trionfa in Europa e nel mondo, è un piacere immenso, poi vederla giocare in quel modo veramente entusiasmante, fa piacere a chi ama lo sport e il calcio in particolare.
Allora andiamo ancora con la borsa, perché il FTSE MIB è ancora in rialzo, più 0,18, quindi trend positivo, continua. Quindi questa onda lunga, ecco,
vero,
positivi.
Il FTSE MIB cresce anche oggi, le borse asiatiche hanno accusato una pressione nottata a causa della Brexit e i nuovi contrasti, o comunque una prospettiva meno positiva per quanto riguarda i rapporti Cina-USA in queste ultime ore. Poi vedremo nelle prossime, sembra anche questo un giallo e una storia infinita a cui si unisce il discorso dei rapporti Italia-Cina, altro argomento di grande dibattito, la via della seta.
Sì, qui ne abbiamo parlato perché gli Stati Uniti si sono un po' messi di traverso, da quello che abbiamo capito non è semplicemente un accordo commerciale, ma qualcuno lo vede come un accordo che porterebbe verso un neocolonialismo della Cina nei confronti dell'Italia. Certo è che dicevamo, no, rettore, è difficile in tutto il mondo governare e fare politica senza un appoggio, non dico proprio diretto, ma un appoggio anche morale degli Stati Uniti.
Non c'è dubbio, ma gli Stati Uniti non devono arrabbiarsi con l'Italia se l'Italia stringerà degli accordi commerciali, perché in tempi di globalizzazione non è che ci si possa estraniare dalla realtà. Quindi l'Italia ha interesse a esportare di più in Cina. Se si trova una formula idonea, non conosciamo i contenuti di questo accordo, protocollo, non sa, memorandum, sa, poi i sostantivi si diffondono. Beh, senza
la cosa che sappiamo conoscere. È che c'è un investimento da parte della Cina di circa 900 miliardi di dollari. Cioè, ecco, questo, partiamo da questo presupposto.
Dobbiamo vedere qual è la controprestazione.
Ovvio.
Perché se la controprestazione è diventare appunto una colonia, io non credo che le cose siano in questi termini, e se ne dibatterà almeno fino a quando non si avrà tra un po' di giorni un'idea più definita dei contenuti di questo accordo.
Tanto leggiamo ancora sulla Brexit, perdonateci se torniamo indietro, ma l'ho visto adesso, il Regno Unito taglierà dazi e tariffe se ci sarà un'uscita senza accordo. Quindi il Regno Unito ha annunciato che taglierà temporaneamente le tariffe di importazione su una vasta gamma di prodotti se il Parlamento britannico voterà a favore del no deal, se il no deal dovesse essere respinto dai comuni, ma Londra uscisse comunque dall'Unione Europea senza accordo. In entrambi i casi non ci saranno nuovi controlli al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, ma resteranno in vigore per proteggere la produzione nazionale le tariffe su auto, carne di manzo, agnello, maiale, pollame e latticini, che non mi sembrano. No. E le misure resterebbero in vigore per 12 mesi. Questo allora ha conferma del fatto che si sono amaramente pentiti.
Ma rettore, cioè, non c'è dubbio.
Ma dico, allora però togliamo tutti quanti i dazi, i controlli, è come se nulla fosse.
Assolutamente, c'è una confusione incredibile che contrasta con quella linearità e chiarezza di idee a cui noi siamo abituati a pensare quando facciamo riferimento al mondo anglosassone.
Sì.
Sono proprio in confusione. Io credo che nemmeno lì sappiano.
Stanno
bene
diventando anche un po' italiani, perché sì, stanno chiedendo a Bruxelles di prorogare la scadenza dei termini.
Sì, sì, adesso c'è questa ipotesi di proroga dopo il 29 marzo, però lì c'è il problema delle elezioni, ne avrete parlato anche in riferimento politico, no?
Certo.
Nel senso che se c'è una proroga che va oltre le elezioni, poi diventa complicato. Che fa allora? Vota la Gran Bretagna e poi esce fuori il giorno dopo. Insomma,
è vero, perché voterebbe, è ovvio, deve
certo
concretizzarsi,
certo,
il tutto prima, certo, delle elezioni europee.
Certo, altrimenti veramente complicata la situazione.
Pure pensate, nel caso in cui dovesse decidere di rimanere, si andrebbe a elezioni europee con i politici della Gran Bretagna, che senza
comunque
campagna elettorale.
Per chi fosse interessato, credo che di questi temi parleremo anche a Linea Notte del TG3 questa notte.
Bene.
A partire dalla mezzanotte, un orario un po', ma una trasmissione molto
bella. Poi diciamo,
sono stato invitato.
Veramente di quelle trasmissioni che ti fanno pensare, nel senso. È una trasmissione per i contenuti che a me è sempre piaciuta tantissimo, e fatta in quel modo, in quell'orario, secondo me ha ancora più valore. Ecco, perché la vede veramente chi vuole ascoltare,
sì,
e chi vuole sapere qualcosa. Certo. Quindi stanotte sintonizzatevi, però domani mattina, mi raccomando, svegliatevi presto.
Per
cioè,
forza.
L'Italia si è desta. Grazie, Rettore,
grazie
per essere stato con noi.
Buona giornata a tutti.
E siamo giunti al termine di questo viaggio radiofonico con l'Italia se desta qui su Radio Cusano Campus. Cerchiamo ogni giorno di raccontare e cercare di spiegare ovviamente in che paese viviamo tramite le interviste, i contributi, i vostri messaggi, ma anche le nostre valutazioni. Ci arriva un messaggio proprio in chiusura, lo vado a leggere super velocemente. Io mi chiedo, quando sono entrati in Europa non hanno mai voluto l'euro, sono i principali componenti del Commonwealth e hanno un'economia solida. E lo so, ma infatti per questo tutti sono chiesti, perché alla fine hanno deciso di fare quello che hanno fatto. Saluto e ringrazio Daniel Moretti in redazione, Donatella Geretto al di là del vetro, Luca Perna che si è occupato della post produzione. Un saluto da Matteo Torrioli, ciao a tutti.
L'Italia si è destra.